www.redigio.it e la storia continua. Quando Leonardo era alla corte del Moro, siamo alla puntata 92, il musico divino. Sul far del mattino, Leonardo lasciò la casa silenziosa e fuorimano che l'aveva ospitato in quei giorni di speranza. E il suo cavallo era sellato. Non portava bagaglio alcuno all'infuori di un involucro ricoperto di un tessuto di seta nera. L'idea era nata precisa nella sua mente durante la notte insonne. Egli avrebbe abbandonato la città ardente, ma non prima di aver fatto un ultimo disperato tentativo. Diresse il cavallo verso il castello. Nel mattino già pieno, la dimora sforzesca si elevava alta nel sole, mole, poderosa e snella nella sua vasta armonia, vibrante di ardore entro il caldo color di fiamma che i mattoni purpurei le donavano. La piazza era già molto affollata. Il quadrato era stato formato e i soldati lo tenevano sgombro. L'aria era tutta sonante di un vibrare vario e diverso di musiche, di canti e di cori. La gara, preannunciata da Sgarro, era iniziata. E Mastro Leonardo si avvicinava al quadrato tenuto sgombro dai soldati. Nel mezzo, Ludovico, montato su un cavallo bianco, faceva sfilare davanti a sé i musici concorrenti. Talvolta, nell'ascoltare le prove di coloro che prendevano parte alla competizione, il volto esprimeva soddisfazione, ma più spesso dispetto. Con una certa frequenza egli si volgeva a Fabrizio Saludeccio, che stava al suo fianco, mormorando vivacemente. Leonardo scese dal suo cavallo e si appressò a un armigero e gli chiese brevemente: «Mi sarebbe consentito partecipare a questa gara? Siete voi maestro di musica?» «Sì, di musica e di altro ancora. Il vostro desiderio può essere esaudito, ma vi preavverto che qui si ricerca un autentico maestro di musica che sia già atto a dirigere gli spettacoli che il nostro signor Ludovico darà in onore di Beatrice d'Este. Qual è dunque il vostro strumento?» Con un gesto rapido Leonardo scostò il drappo di seta nera dall'involucro che aveva portato con sé e apparve una cetra d'argento, ma la sua forma era stranissima, modellata come un muso di cavallo e lavorata nell'argento con un'arte così squisita che il soldato espresse tutto il suo stupore. «Se l'arte del maestro è lontanamente simile allo strumento che esso possiede, molti stupiranno di questa meraviglia, così nell'ascoltare come nel vedere. Passate, dunque». Leonardo avanzò sicuro entro lo spiazzo del luminoso sole. La sua figura, alta e snella, armoniosa e possente, attrasse immediatamente l'attenzione di tutti. Lo stupendo strumento che gli recava suscitò un lungo mormorio di esclamazioni stupefatte e tutti protendevano le mani in avanti ammirando. In quell'attimo Ludovico aveva rivolto il cavallo dalla parte opposta. «Guardate, vi prego», gli diceva premuroso Fabrizio Saludeccio, «in attesa che giungano i maestri di Como, nei quali soltanto dobbiamo confidare, perché tra tutti quanti abbiamo ascoltato fino ad ora non potremmo rinnovare il maestro insigne che abbisognava il vostro gusto squisito. Guardate, vi prego», e li indicava col dito proteso, «quella parte della merlatura del castello che è così gravemente danneggiata e che io vi ho proposto altra volta di far restaurare. Se non lo faceste, potrebbe prima o poi provocare dei danni. Ora, non rimangono che ascoltare se non musicisti di infimo rango, di nessun nome. Potreste meglio occupare questo tempo per voi prezioso nell'andare a osservare quella parte del castello che vi ho indicata. Così dicendo, Fabrizio Saludeccio sbirciava con lo sguardo obliquo Leonardo. Ludovico stette sopra il pensiero un istante e poi rispose: «E sia». Diede un colpo leggero alla briglia a cavallo, ma un immenso silenzio, un silenzio di rivelazione, si era fatto intorno e la moltitudine taceva. Il cavallo di Ludovico mosse i primi passi in quello strano silenzio, e in quel tacere di tutto e di tutti gli accenti argentini di una cetra improvvisi riempirono spazio. Le vibrazioni musicali si diffusero con un suono alto di gaudio, quasi tremante di mistero. Persino lo stridio delle rondine parve tacersi nel cielo. Ludovico avvertì un turbamento di tutto il suo essere, un brivido lo scosse. Un preludio era stato durato soltanto un attimo. Ora una voce chiara e suasiva, che si intonava perfettamente al ritmo della cetra, risuonava nello spazio, carezzevole e vigorosa insieme, suscitando dalle mura rossine del castello una successione estremamente armoniosa di echi. E come rispondendo a un profondo richiamo, Ludovico piegò vivamente il capo all'indietro. Fermò il cavallo, lo rivolse. Senza far più motto, tornò al punto in cui era partito. Immobile rimase fino a quando, in una successione di echi vigorosi e dolcissimi, Leonardo ebbe conclusa la sua proposta canora. Allora Ludovico protese la mano, indicando e dicendo con energico accento: «A me quel musico, agile e veloce». Leonardo si avanzò nell'alone biondo del sole, si arrestò accanto al cavallo di Ludovico, teneva tra le mani la cetra meravigliosa, concepita con così alto stile e capace di effondere melodiose armonie, e disse semplicemente, porgendo lo strumento a Ludovico: «Ecco la cetra che è cara a chi la costruì quanto se stesso, poiché gli costò anni lunghi di tormento e di cure assidue. Ma Leonardo da Vinci è felice di farne piccolo dono a Ludovico, signore del tempo nuovo». Alle strane, profonde, ammonitrici parole, Ludovico impallidì impercettibilmente. Diede uno sguardo rapido a Fabrizio Saludeccio. Subito il gran faccendiere gli disse: «Mi pare che non sia il caso di esitare. La fortuna ci ha fatto capitare sotto mano un musico, in fede mia eccezionale. Propongo che voi, senz'altro, lo eleggiate vincitore di questa gara memorabile». Allora, davanti al castello, le trombe squillarono, proclamando la vittoria del musico divino. Ma non è finita la storia, continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.